caro che ancora sono ancora più felice di vedervi così, così numerosi oggi. È con grande piacere che do il benvenuto al professor Alberto Mennoni, che molti di voi conoscono da una delle poche cose benemerite che fa la televisione ultimamente, cioè il canale. Il canale di storia. Il canale di storia. Però chi invece al di là di storia si occupa di storia italiana del Novecento conosce naturalmente il professor Mennoni da ben prima del mitico canale 54, perché è l'autore dei testi fondamentali sul Concilio Vaticano II, sul Giubileo e soprattutto sulla storia dei cattolici italiani, soprattutto per quanto riguarda il periodo della storia contemporanea. E voi sapete che noi dedichiamo sempre grande attenzione agli anniversari. Abbiamo fatto questi quattro incontri molto belli in autunno sull'80° delle leggi razziali, leggi razziali che il Comune di Verona ha deciso di celebrare dedicando una via al relatore della difesa della razza. Ognuno celebra le date come vuole. Pensiamo anche a una via che celebri l'ufficio politico della GNR che ha ucciso e torturato tanti partigiani veronesi, che si rendi conti che erano dei solerti esecutori di ordine, quindi ecco, io invece volevo proporre un'altra via che era i fascisti martiri del fascismo, perché Verona sono stati fucilati Ciano, De Bono, Marinelli, e questa sarei curioso di sapere come reagirebbe il Comune, probabilmente non capirebbe l'ironia, però la piazza antistante del poligono di Tiro che ancora esiste, io la intitolerei a dei fascisti che in estremi hanno capito che cos'era forse il fascismo. Comunque adesso scherzi a parte, noi dedichiamo molta attenzione agli anniversari, abbiamo dedicato il marzo centenario della Fondazione di Fasce di Combattimento, abbiamo avuto l'incontro con Mimmo Franzinelli il sabato quell'altro, e vi ricordo, vi invito a sabato prossimo un altro incontro molto importante col professor Parlato, che aggancerà da esperto qual è lui di questi argomenti la vicenda di Piazza San Sepolcro del 19 a Fiume, all'esperienza danziana della presa di Fiume. E vi ricordo anche, già che ci sono, l'ultimo appuntamento di questo mese, sempre con storici di chiarissima fama, che è quello con la professoressa Agarossi e la professoressa Giusti, in cui si parlerà dell'esercito italiano nei Balcani fra occupazione e resistenza. Venendo oggi, l'incontro che abbiamo voluto era naturalmente per la ricorrenza del 90° dei fatti da Terranesi, e ho avuto molto spesso storici del fascismo e appunto esperti di questa materia, ci interessava, e il desiderio di avere il professor Mennoni, che molto gentilmente ci ha esaudito, ci interessava parlare dei fatti da Terranesi per una volta non dalla parte, diciamo, del regime del fascismo, naturalmente si parlerà anche di questo, ma con l'ottica di uno studioso e di uno storico della Chiesa. Naturalmente l'importanza di quelle vicende è nota a tutti per il riflesso che ha sull'oggi, per il fatto che la cosiddetta questione romana, che quando ancora si studiava nella storia a scuola, apre dal 1870 in poi, è evidentemente una questione, una frattura, a mio modo di vedere, ancora prima che politica, storica, addirittura culturale, perché è evidente che una nazione come l'Italia nascere come accadde sotto l'anatema pontificio e gestire per dal 70 al 30, sono 60 anni, un sessantennio, questa presenza forte, potente, ingombrante all'interno della Chiesa in regime così di separati in casa, è un problema che ha segnato la nostra storia in maniera poderosa. E quindi quale occasione migliore di parlarne che per il novantennio, e vi presento brevissimamente il professor Mennoni, che si è formato a Bologna alla Cornell University negli Stati Uniti a Friburgo, ha insegnato all'Università di Bologna e Roma e attualmente è professore ordinario di storia del cristianesimo all'Università di Modena e di Reggio Emilia. Dirige la Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII di Bologna, è socio dell'Accademia dei Lincei, credo il primo che abbiamo ospite in questo nostro covo di insorgenti, questo mi fa ancora più piacere, e collabora con prestigiosissime testate nazionali del Corriere Repubblica. Vi dico i titoli dei volumi che vi ricordavo, che sono tra alcuni Il Concilio della Grazia, Saggi di Storia sul Vaticano II, Il Giubileo, una storia, Amore senza fine, Amore senza fini, Tutto e niente, I cristiani d'Italia, la prova della storia, Papa Giovanni, un cristiano e il suo concilio, e altri, ancora altri volumi che appunto, come dicevo, ne fanno dei massimi esperti di queste vicende. Io lo ringrazio moltissimo, lo salutiamo con un applauso e gli do la parola.
Grazie a voi. La questione delle strade, mi permetto di darvi un consiglio del mio nonno brampoliniano, che ci raccontava che prese una stragalata di botte perché alla morte del fratello del Duce fu beccato a scrivere sulla insegna della strada via Arnaldo Mussolini e anche suo fratello. E con l'ammirante si potrebbe sfogarsi sulla seconda via Giorgio Ammirante e anche chi volete voi, con una cosa che funziona bene, la capiscono tutti, ecco, la capiscono tutti. E 12 febbraio 1929, una mattina fredda e soleggiata d'inverno a Roma, Alcide De Gasperi è in casa sua, si è ammalato, vi dirò poi perché, e scrive a Don Simone Weber, uno dei suoi amici preti di Trento. L'influenza mi costringe ancora in camera e così vedo dalla finestra la fiumana di cattolici e italiani che tornano a San Pietro. Anche nella miserabile realtà quotidiana e come nella realtà dei simboli. I cocchi dei trionfatori passano schizzando fango sui travolti che stentano a salvarsi sugli angoli della via. Questo è il primo commento di De Gasperi all'annuncio dato il giorno, pochi giorni innanzi, è venuto dopo la sigla dell'11 di febbraio, dei fatti lateranensi. Fatti perché, come saprete, sono tre atti, sono un trattato che fissa i confini di quella che sarà da lì in poi ancora oggi la città del Vaticano, una convenzione finanziaria che risarcisce con 1,5 milioni di lire di allora quelli che erano stati gli espropri mobiliari e immobiliari dell'età risorgimentale, quelli di tutte le scuole fatte con le finestre gesuiti, che una rettangolare una quadrata per una quadrata.
Scusi, posso? Quanti soldi sarebbero oggi? Io non sapevo questa
cosa.
Non tanto, su un paio di miliardi
di euro.
Di euro. Per una cifra meno che simbolica rispetto alla quantità di beni acquisiti, non era la parte, e poi dopo arriva la crisi finanziaria dopo, per cui vanno a finire anche male. E il concordato che regolava i rapporti fra lo Stato e la Chiesa dopo la fine della ostilità precedente. Si era arrivati a questa firma dopo un percorso che era stato molto singolare, che richiamiamo in pochissime battute. E la cosiddetta questione romana in realtà era una questione che aveva una dimensione ideologica e simbolica che pian piano si era risolta fondamentalmente da sola nel tempo. Sia la conquista da parte del Regno d'Italia, di quelli che erano i domini del Papa, sia dopo il 20 settembre la conquista di Roma, era una cosa che era facilmente prevedibile e scontata. Anzi, per sé, quando gli italiani entrano a Roma nel 20 di settembre, l'ordine che hanno è quello di fermarsi sui ponti di Roma e quindi di lasciare l'Oltretevere intatto e nelle mani del Papa. Sarà il segretario di Stato che capisce molto acutamente che se italiani si prendono Roma, che si prendano anche i trasteverini, perché non ha nessuna voglia di avere un pezzettino di Stato piccolissimo con una popolazione effettiva, con una popolazione diciamo così civile che ci sia dentro, perché o lo Stato ha una qualche dimensione che gli consente di funzionare o se no deve diventare una cosa piccolissima, per cui gli italiani si prendono Trastevere e si prendono anche la cosiddetta spina di Borgo, che era quella fetta di carte che andava dove adesso c'è per l'appunto via della Conciliazione e che era quella che rendeva la piazza di San Pietro la bellezza che ne abbiamo perduto. perché dalla mia generazione indietro e in là si portano i bambini a vedere le colonne dal centro della piazza che sono tutte allineate da certi punti specifici, ma in realtà lo scopo di quel colloquio era il rovescio, era che bisognava arrivare da fuori, non vedere niente perché le colonne, tranne che in un punto, sono tutte perfettamente disposte in modo da fare un sipario, e passando la piazza si apriva, mentre invece poi Piacentini farà la demolizione della spina di Borgo e la creazione del vialone trionfalistico con gli obelischi che c'è adesso, che non fa più capire niente di quello che era l'equilibrio interno e storico della piazza. Dopo la conquista di Roma, la cosiddetta questione romana è una questione che ha una dimensione simbolica molto semplice: il Papa si dichiara prigioniero in Vaticano, ma si dichiara prigioniero politico, perché la sottrazione di quello che è stato il suo potere temporale viene dal Papa impugnata, e anzi, e nascerà proprio da quell'evento, e nascerà in quel momento una cosa che prima non c'era, che è la devozione verso il Papa. Perché nel corso dei secoli precedenti l'autorità del Papa era un'autorità che si faceva valere perché c'era e perché era un'autorità. Da lì invece nasce un sentimento diverso, che è un sentimento di affetto nei confronti della persona del pontefice. Io suppongo che ci siano anche nel Veronese, a Bologna ci sono alcuni santuari in cui sono ancora stati offerti come ex voto a qualche immagine miracolosa, e i fascetti di paglia che venivano venduti ai pellegrini, che era la paglia su cui dorme il Papa. Perché sì, i bagarini che intorno alla basilica non vendevano le statuine, le medagliette, le monetine, i ritrattini, ma vendevano la paglia su cui dorme il Papa, che i pellegrini compravano con molta devozione, ed erano un po' il segno di quello che era il registro con cui l'opinione pubblica cattolica vedeva quello che era il contesto e la rappresentazione della cosa. In realtà il Papa non dormiva sulla paglia, e negli anni successivi le occasioni di contatto con le autorità pubbliche sarebbero state molte, moltissime, alcune anche molto lucrose, anche alcune scandalose: lo scandalo della Banca Romana, la questione dei beni immobiliari che erano rimasti nelle mani della Santa Sede della città di Roma sarebbe rimasta importante, ma ben presto si sarebbe capito che la cosa, la cosiddetta questione romana, si sarebbe risolta più o meno da sola. C'era un problema dalla parte pontificia, che era quella di riuscire a smontare e rimontare quella che fino a quel momento era una dottrina acquisita, cioè la dottrina che il Papa aveva il potere temporale non per ragioni storiche, ma perché gli aveva dato il Padre Eterno in persona. Il Padre Eterno in persona aveva disposto che lui lo avesse, poi materialmente aveva dato Costantino a Papa Silvestro, ma questa idea che ci fosse, come si chiamava allora, il divin principato del romano pontefice, questa era una cosa sulla quale non ci pioveva. Smontare quella cosa lì era un po' difficile. I diplomatici più avvertiti, il più avvertito di tutti, il cardinale Rampolla, era ben convinto che la cosa andasse risolta in un'altra maniera, anche perché farsi prendere Roma così aveva messo la Santa Sede in un guaio non piccolo, nel senso che la Santa Sede si trovava ad essere circondata dall'Italia. E questo non era una bella cosa. Non c'era lo sbocco al mare, non c'era nessuna possibilità di accedere fuori o dentro se non passando dai confini di un solo Stato. Per cui se si fosse negoziato il canale che andava verso il mare, una riva di Tevere, ci sono stati mille altri modi per farlo. Per risolvere Rampolla pensa che si possa arrivare ad un trattato internazionale garantito dalla Francia, con la quale la Santa Sede ottenga il controllo su uno spazio territoriale definito, quello che può essere la Conferenza di Cano, e forse l'accesso al mare. E Rampolla è portatore di questa idea della risoluzione della questione romana, ma Rampolla perde il conclave del 1903. Anzi, per essere precisi, lo perde dopo averlo vinto, nel senso che nel momento in cui arriva un soffio dalla maggioranza che gli serve per essere eletto, l'arcivescovo di Cracovia, suddito dell'imperatore d'Austria, mette il veto sulla sua elezione a nome dell'imperatore. Perché nel 1903 è ancora in vigore il diritto di veto delle corone cattoliche sull'elezione del Papa. I cardinali dei paesi che hanno un sovrano cattolico, la Spagna non c'è quasi più e l'Austria, hanno ancora il diritto di mettere il veto sull'elezione. E il cardinale Puzzida e il cardinale di Cracovia mette il veto sull'elezione di Rampolla. Pio X diventa Papa per quello. Pio X diventa Papa per quello. E perché al posto di Rampolla viene eletto il cardinale Sarto. Sarto non ha talento diplomatico di sorta, anzi ha delle visioni delle cose molto più arretrate, e sarà quello che sarà grande condanna del modernismo, che sarà quello che avrà un grande peso però anche sulla questione romana per due scelte che connoto del suo pontificato. La prima è quella che, appunto, la cosiddetta repressione antimodernista, e farà una grande campagna di repulisti intellettuale all'interno della Chiesa Cattolica dalle conseguenze incalcolabili. Perché il modernismo, la convinzione del Papa che ci sia un unico disegno di perversioni moderne che vogliono insidiare la Chiesa, che stanno nella letteratura, quel demonio di Fogazzaro, che stanno in politica, quel demonio di Murri, che stanno in teologia, quel demonio di Buonaiuti, queste cose gli fanno pensare che ci sia una grande minaccia e che questa vada affrontata con dei metodi che anticipano quelli che saranno i metodi totalitari, metodi di polizia segreta praticamente, di polizia segreta, di denunce anonime, e questo comporterà nel clero italiano una decapitazione intellettuale che lo segnerà per sempre. Ancora oggi, se voi ripassate mentalmente i preti importanti che gli vengono in mente per una ragione o per l'altra, troverete che i preti importanti italiani sono preti italiani che fanno delle cose con la povera gente. I preti italiani importanti, perché hanno una funzione intellettuale, una personalità intellettuale, non vengono in mente, non ci sono, perché allora vennero decapitati. La seconda cosa importante che fa Papa Sarto è quella di sbloccare quello che era il cosiddetto non expedit. Dopo l'occupazione di Roma, quella che nella stampa cattolica si chiamava la rivoluzione, senza nessun'altra cosa, dopo la rivoluzione, che era il 20 settembre, si era detto sulla stampa cattolica, come il Papa aveva fatto suo, che non era bene che i cattolici partecipassero alla vita politica e pubblica. Quindi né eletti né elettori, questa era la formula, né eletti né elettori. Né eletti né elettori voleva dire una cosa decisiva per la formazione dello Stato unitario, voleva dire che i due grandi collettori di sensibilità popolare, che erano i socialisti e i cattolici, erano fuori dal sistema. Erano fuori dal sistema. La prima generazione dell'Italia unitaria è una generazione politica alla quale non appartengono né i cattolici né i socialisti. Quindi è un sistema nel quale sono i grandi ceti delle borghesie illuminate che hanno fatto lo Stato, che conservano e gestiscono il potere, ma le masse popolari sono totalmente fuori da questo. Nel 13 questa esclusione viene attutita ed eliminata nel cosiddetto patto Gentiloni, bisnonno del prossimo presidente del PD. E il patto Gentiloni in cosa consiste? Consiste nell'accettazione che i cattolici possano andare a votare e in funzione antisocialista. Perché, dato che il sistema elettorale è un sistema elettorale, come si direbbe oggi, bipolare, in cui c'è una competizione sui seggi di quel tipo lì, si accetta che i cattolici possano andare a votare per impedire l'accesso dei socialisti alle funzioni politiche ed amministrative. Cosa importantissima, perché quell'imprinting lì, che l'impegno cattolico debba essere un impegno cattolico contro qualche cosa, funzionerà. Se ci pensate bene, funzionerà talmente tanto che sarà lo stesso tipo di meccanismo, diciamo così, intellettuale, politico, che funzionerà nel 48, e fin lì tutto normale, c'era la guerra fredda, ma che funzionerà nel 94, perché se andate al minuto 8.16 del famoso videomessaggio di Berlusconi, Silvio amo questo è il paese che amo, eccetera 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 eccetera, al minuto 8.16 c'è il richiamo a non lasciare il paese nelle mani dei comunisti, e a comunismo morto. È interessante la cosa perché dà come l'idea che c'è un riflesso pavloviano che scatta anche nel 94 e che funziona rispetto alla cosa, forse uno dei guai di oggi è che mancano i riflessi pavloviani. E la guerra mondiale sconvolge il panorama di prima, perché le masse socialiste cattoliche che non potevano votare per una ragione, che andavano a votare per essere controllate, che non potevano fare altro che farsi le loro cooperative in concorrenza fra di loro, le scuole popolari in concorrenza fra di loro, le casse mutualistiche in concorrenza fra di loro, i consorzi agrari in concorrenza fra di loro, quelle masse cattoliche socialiste che ci sono lì sono necessarie per dar da mangiare al cannone. E quindi, dato che la guerra non si può fare con l'elite illuminate, ci sono bisogno delle masse popolari per mandarle a morire nella guerra. E ci vanno, e ci vanno. Il paesaggio politico del dopoguerra, quindi un paesaggio completamente diverso, in cui nessuna delle cose di prima regge più. Questo è tanto vero che la Santa Sede è un papa discendente di Rampolla, Benedetto V, concede a Sturzo di fondare un partito cattolico, il Partito Popolare, il Zentrum, il partito dei cattolici tedeschi. I tedeschi siamo da 40 anni, non da un giorno, e da più di 50 anni. E il Partito Popolare di Sturzo rappresenta l'ingresso sulla scena politica dei famosi liberi e forti dell'appello del gennaio 1919. Ma dall'altra parte le fasce di combattimento dimostrano che le masse possono anche essere usate in un altro modo, e la dialettica fra massimalisti e riformisti per socialista mostra che le masse sono ormai a pieno titolo le protagoniste di una scena pubblica nuova. In questa scena pubblica nuova la questione romana non ha più nessun senso di essere, perché fondamentalmente è già finita nelle cose. È vero, il Papa non può fare un certo numero di cose, ma che sia assurdo che non possa fare un certo numero di cose l'hanno capito tutti. Lo si dice in modo particolare nella guerra mondiale, quando gli ambasciatori delle potenze nemiche sono andati via da Roma e la Santa Sede non aveva più nessuna possibilità di parlare con degli ambasciatori, perché non c'aveva titolo per avere gli ambasciatori in casa negli altri per lasciare qualcuno dentro. E sul fatto che la mancata presenza diplomatica a Roma accanto nella Santa Sede fosse un non senso, una cosa che era condivisa da molti. Ma nel 19 non si va molto avanti. Vittorio Emanuele Orlando lo rivendicherà ad alta voce alla Costituente. Nel 19 riesce a raggiungere a Parigi, durante i trattati di esecuzione dei trattati di pace, un accordo con il signor Bonaventura Ciaretti sulla risoluzione della questione romana. Una risoluzione molto semplice: un pezzo di territorio diventa lo Stato Vaticano, e c'è una discussione non difficile in fondo sul fatto se questo territorio viene concesso o viene riconosciuto, che era non la cosa su cui si discuteva, ma la questione in realtà non era particolarmente complicata. Però non si riesce ad arrivarci in fondo. Non ci arrivarci in fondo perché l'Italia poteva mettere nella discussione dei trattati di pace come condizione che la Santa Sede non si sieda al tavolo della pace, pur avendo il Papa detto quelle parole sull'utile strage, che erano le uniche parole sagge dette in tutti quegli anni. La richiesta è quella che la Santa Sede non si sieda al tavolo della pace, perché l'Italia non vuole internazionalizzare la questione romana e mettere anche questa questione insieme alle tante altre di carattere territoriale che vengono risolte negli accordi post-bellici. Il risultato finale, quando muore Benedetto XV e arriva Pio XI a fare il Papa, la questione romana è ancora lì, in un certo senso risolta e non risolta al tempo stesso. Per darvi un'idea, nel 1925 Ratti è convinto di poter fare l'anno santo e durante l'anno santo di riconvocare l'episcopato di tutto il mondo per chiudere il Concilio Vaticano I che era stato sospeso per la guerra franco-prussiana nel luglio del 70, non era più stato convocato dopo la presa di Roma da parte degli italiani il 20 di settembre, e poi non era mai più stato radunato, perché se i cardinali fossero andati a Roma, se i vescovi fossero andati a Roma a fare il concilio, si sarebbe dimostrato che la questione romana non esisteva. E dunque, però, Prati è abbastanza convinto, fine del 23, inizio del 24, che adesso un attimo ci si metterà d'accordo e si chiuderà la partita. Se la partita con chi? Si chiude la partita ovviamente col governo Mussolini. Governo Mussolini, al quale i popolari hanno dato il voto di fiducia ad ottobre e dal quale sono usciti nel maggio successivo, dopo sei mesi di esperienza di governo con Mussolini e con Giovanni Tronchi, sottosegretario all'industria. Chiudere l'accordo con Mussolini per Paparazzi non è un particolare cruccio e problema, nel senso che Ratti, come molti di quegli anni, considera il fascismo, almeno fino alla Sossiglia Matteotti, considera il fascismo come una pura misura tampone rispetto al rischio della rivoluzione bolscevica. E su questo non dà soverchie illusioni su Mussolini, di cui conosce, come conoscono tutti, quasi tutto, ma non ha particolari problemi, anche perché Mussolini, dopo aver finito l'esperienza di governo di coalizione, sta andando verso un sistema politico di straordinaria modernità, che mette in discussione non le politiche di quello che viene chiamato il regime liberale, ma il regime liberale. E sul regime liberale la Chiesa Cattolica aveva sputato fiamme e fuoco tanto quanto sul comunismo. Giorgio Lapira, dopo la guerra, ricorderà tutti che la Divina Redemptoris di Pio XI del 1937 contiene una condanna categorica del comunismo e una condanna categorica del capitalismo, perché la logica vaticana è una logica assolutamente di terza via, non c'è nessuna simpatia di quel genere. In realtà l'accordo del 24 non si riesce a fare. Nel 25, anziché procedere, si farà una mossa missionaria mondiale. Nel 26 non si combina ancora niente, nel 27 niente. Alla fine sarà un avvocato importante, il fratello di un nunzio, che è il nunzio in Germania, Eugenio Pacelli, sarà suo fratello Francesco, che comincerà a negoziare con il regime fascista un accordo, che è un accordo che ha conosciuto, dicevo, un taglio netto all'indomani dell'assassinio di Matteotti. Per riguardo alla sessione di Matteotti, la scelta di cosa fare davanti al regime è una scelta decisa e decisiva, perché non si tratta più semplicemente di approvare o di tollerare o di sostenere per simpatia o condivisione di paure, quella che è una logica anteriore di contenimento e di repressione del bolscevismo, ma si tratta di prendere atto del passaggio ad una forma di repressione nuova in cui il totalitarismo mostra tutto il suo volto. E dopo che l'argomento dell'andata di Matteotti, esce un famoso articolo dell'Osservatore Romano intitolato Il salto nel buio. Il salto nel buio, che è l'articolo col quale si dice che se si fosse fatto cadere il governo Mussolini all'indomani del delitto Matteotti, si sarebbe fatto un salto nel buio. Non è esattamente un appoggio, non mi dilungo su questo, però è senz'altro uno scarto fondamentale che avviene, e che fa sì che tutta la trattativa per quello che saranno trattato come quella finanziaria e concordato sia una trattativa che rimane per molto tempo in ballo e in sospeso. In realtà, che si firmeranno i patti lateranensi a inizio gennaio del 29 non è mica ancora detto, Non è mica ancora detto. Ci sono molte cose sulle quali non ci si mette d'accordo. la questione degli altri territori, oltre a quello circoscritto della città del Vaticano, San Callisto, qui la Doria Pamphili sì, la Doria Pamphili no, la questione dello sbocco marittimo, un pezzo di porto a Fiumicino, c'è una serie di cose tutt'altro che Vandale che restano in sospeso, l'accelerazione finale, quella che Mussolini vuole, porta alla firma dell'11 di febbraio. Ci sono delle illusioni da parte ecclesiastica su quello che è stato firmato e un po' sì e un po' no a seconda dei registri. Il registro pubblico è un registro che cerca di intestare al Papa l'intero sistema dei patti come una vittoria. I patti che hanno restituito l'Italia a Dio e Dio all'Italia. Fine. Ecco cosa è accaduto. C'è quella famosa frase, che è una frase che nella propaganda fascista è stata scorciata di un pezzettino piccolissimo e che voleva essere un'astuzia diplomatica da parte vaticana, perché era l'uomo che la provvidenza ci ha fatto incontrare. L'uomo che la provvidenza ci ha fatto incontrare. Dove era abbastanza evidente che voleva dire Perratti questo, voleva dire che lui riteneva che la chiusura della questione romana fosse un atto in cui doveva essere per forza implicata la provvidenza, perché dato che si mollava il divino principato voluto da Dio, o faceva l'emendamento Dio, o se no lo si poteva cambiare la cosa lì. Per cui ci voleva l'uomo che la provvidenza ci ha fatto incontrare, che della propaganda fascista, togliendo 6 o 7 lettere, diventa che Mussolini è l'uomo della provvidenza. Perché l'operazione propagandistica funziona? L'operazione propagandistica funziona perché il fascismo ha fatto una quantità gigantesca di consenso dentro il mondo cattolico. Dentro il mondo cattolico. Le associazioni combattentistiche, le associazioni dei cappellani militari, tutta quella che è l'organizzazione di carattere professionale agricolo e così via, era stata occupata progressivamente dal fascismo, e il fascismo poteva contare su una quota non piccola di consenso per se stesso. E c'era anche dentro il cattolicesimo una resistenza a quello che era accaduto. La cosa che Legazzi scrive a Weber rappresenta questo. Perché è importante quella lettera di De Gasperi? È importante perché De Gasperi era stato l'ultimo segretario del Partito Popolare, si ricordava benissimo che nel 25, in vista della possibile firma di un accordo, il Papa aveva accettato di mandare Sturzo in esilio, perché fosse fuori dai piedi. De Gasperi stesso era stato arrestato e messo in prigione, e dopo che era stato liberato, alla fine c'era stato il tentativo di farlo morire di fame, dandogli un lavoro da schedatore, da traduttore alla Biblioteca Vaticana. La leggenda treottiana racconterà di un De Gasperi protetto dai preti in Vaticano, protetto un corno. De Gasperi, come aiuto bibliotecario in Vaticano, deve continuamente negoziare orari, prezzi del suo lavoro, visibilità del suo tavolo, perché tutti quanti quelli che ci sono lì, mercati, tisserò e così via, noi caffarri non vogliono che si pensi che il Vaticano protegge un antifascista. Per cui lui è davvero, come dice in quella lettera, un travolto che stenta a salvarsi sugli angoli della via quando passa il cocchio dei vincitori. De Gasperi in quei giorni scrive altre lettere molto belle, molto, molto interessanti, perché fanno vedere come anche lui si debba misurare con due sentimenti contrastanti. Uno è quello del fango e uno è quello del frutto. Quello del fango è quello che dice nella prima lettera che vi ho letto. La sensazione è quella che quello che è accaduto è un'operazione propagandistica enorme che consolida il consenso attorno al fascismo in un modo talmente importante che diventa difficile immaginare quando tutto questo potrà finire. È il sintomo, il segno, la cifra, il sigillo di una sconfitta che è la sconfitta della vita. È la sconfitta della vita. È difficile immaginare che ci possa essere un dopo. Dall'altra parte, De Gasperi non è uno sciocco, De Gasperi sa benissimo che quelli che dicono, dice anche il Papa, che i patti sono stati un frutto maturo, non dicono una cosa sbagliata, perché tutta quella dimensione retorica della questione romana ormai era sparita. E lo dice in un'altra lettera con i suoi amici trentini, in maniera molto chiara. Non si poteva esitare, e credo che avrebbe firmato, se fosse stato Papa, anche Don Sturzo, che per lui voleva dire il massimo delle cose possibili. E non aveva torto, perché era vero che c'era stata in quella firma la conclusione di una cosa che avrebbe potuto essere conclusa dallo Stato liberale 10 anni prima, 20 anni prima, 30 anni prima, in maniera assolutamente diversa, e che invece andava a finire lì. Si rende conto però che quella firma ha lasciato, come dice lui, a bocca amara proprio i fedelissimi, e che in totali transazioni rimangano a bocca amara proprio i fedelissimi non è né nuovo né fuori dalla logica delle cose. Lui dice: l'accordo consegna un enorme consenso al regime fascista di cui i popolari non avevano avuto neanche un centesimo nella loro battaglia politica, non avevano avuto l'appoggio del Papa, e questo conterà molto per il 46 dopo. Il pericolo, scrive ancora in quelle lettere De Gasperi, il pericolo che io vedo è piuttosto nella politica concordataria. Ieri sera a Palazzo Colonna, riaprendo i famosi battenti, qualcuno crederà di riaprire le porte di secoli in cui si trecciano lo scettro e il bastonare. Ma la realtà del secolo XX non tarderà a farsi sentire. Le grandi masse ricompariranno dietro lo scenario e auguriamoci che gli uomini di chiesa non le perdano mai. La scrittura era più attenta, naturalmente, De Gasperi. Sa che tutti sanno quello che lui pensa, ma non scrive esattamente le cose in un modo plateale, ecco, è cauto della scrittura. Però dice tre cose molto, molto importanti. Dice che la cosa importante dei patti, il pericolo vero dei patti, sarà la politica concordataria. La politica concordataria. Cioè quello che verrà fuori dall'applicazione del concordato. Profezia facile ed esatta, perché siamo a febbraio del 1929, 25 mesi dopo si apre fra la Chiesa e il fascismo una crisi verticale che poi della Chiesa cattolica, con la distruzione da parte della Chiesa cattolica dei fascisti, da parte delle sedi dell'azione cattolica, il braccio di ferro sulla possibilità di avere organizzazioni giovanili distinte da quelle fasciste. E che la politica concordataria rappresentasse il rischio era vero, e su questo le cose vanno meno peggio di come ci si poteva aspettare, in un certo senso. Nel senso che, vedendo quello che era stato il 29, uno poteva anche aspettarsi nel 31 un atteggiamento diverso. La consegna, diciamo così, dell'azione cattolica e delle azioni giovanili al regime. Invece quello rappresenta un punto di resistenza che avrà una qualche importanza, soprattutto perché trasforma una serie di giovani, soprattutto di giovani maschi, che sono i dirigenti di queste associazioni, in vittime della violenza fascista, della quale fino a quel momento erano stati immuni. perché chi aveva preso il grosso delle botte, chi aveva preso le condanne, chi aveva preso il confino, chi aveva preso le pugnalate, chi aveva preso tutto quello che era successo prima, non erano stati soprattutto i cattolici. Sì, qualche prete c'era stato, qualche caso c'era stato, però non era stato un fenomeno che aveva toccato il cattolicesimo nella sua caratteristica fondamentale, ancora oggi la sua principale caratteristica della storia del paese, è quella di essere una grande realtà nazionale, che c'è a Ragusa e c'è a Bressanone, che c'è a Vado e che c'è a Bari. E quello scontro violento con il regime mostra qualche cosa di importante. L'altro rischio che lui dice è quello che qualcuno creda che si apriranno le porte dei secoli in cui si intrecciarono lo scettro e il pastorale. Che quindi che la Chiesa possa credere di aver trovato finalmente un regime che l'aiuti a ricostituire un regime cristiano, uno stato confessionale, come quelli di Verona della settimana prossima. E fatto delle belle robe, come quelle qua. E
ce l'abbiamo già comunque lo stato confessionale,
Non toccatemi la Costituzione che divento nervoso. Non toccatemi la Costituzione che divento nervoso.
Se parlo con il microfono perché non
toccatemi la Costituzione che divento nervoso. Anche su questo in realtà ci sarà una serie di segnali contrastanti. Perché è evidente che il concordato consente alla grande massa del cattolicesimo clerico fascista di esprimersi in tutti quelli che sono i suoi registri laudativi. Ci sono anche alcuni video molto interessanti e belli, c'è uno meraviglioso dell'abate di Camaldoli che si spertica in lodi del fascismo, e voi troverete su tutta la stampa cattolica degli anni 30 tutta una parte di persone che questo lo vedono. Ma non sono gli unici, esiste anche un altro pezzo di cattolicesimo che va in un'altra direzione, e non è un pezzo trascurabile. E perché? Perché sarà un pezzo che è annidato dentro la Segreteria di Stato. È molto interessante perché al momento della guerra d'Africa uno di questi diplomatici vaticani, Domenico Carvini, che poi sarà sostituto della Segreteria di Stato durante la guerra, sarà segretario di Stato di Giovanni XXIII, della prima parte del Giovanni XXIII, Carvini scrive quello che è accaduto con la raccolta dell'oro alla patria ha fatto vedere che il fascismo porterà l'Italia alla rovina. È affiorata una innumerabile massa di dementi. Il disastro più grande è quello che il clero e i vescovi, anziché esprimere ragionevolezza, sembrano i più esaltati. Tutto è tumultuoso, esaltato, guerra frodario. I vescovi, anziché essere i vescovi, sono i più eccitati e più squilibrati di tutti. E il tutto parla di civiltà e di religione, di missione dell'Italia, e intanto l'Italia si prepara a mitragliare, cannoneggiare migliaia e migliaia di etiopi rei di difendere casa loro. Difficilmente poteva compiersi delle file del clero un confusionismo, uno sfandamento, un disequilibrio più grave e pericoloso. Le differenze fra Chiesa e regime non sono affatto inavvertibili e si riducono a 10 constatazioni. 1. Il fascismo ha creato confusione fra partiti, tagli e duce, rendendo i suoi capricci la rovina dell'Italia. 2. ha distrutto qualsiasi libertà d'azione e di discussione. Conclusione, gli italiani sono ormai un popolo di pecore che corrono dove il pastore le porta col bastone. 3. Ha educato le generazioni alla violenza. Conclusione, sono tutti eroi, pronti a legare le mani, sicuri che gli altri non rimarrà che prendere le busse. 4. Ha seguito una politica estera prepotente, mettendosi contro il mondo. 5. Ha proclamato l'impero laddove tutto si sta esauriendo in una guerra coloniale dura e dispendiosa. 6. Ha sbandierato la forza, la grandezza, la ricchezza dell'Italia. Conclusioni, oggi un popolo di straccioni si dà aria da sarda da palo, un popolo debole e poco evoluto si crede il più grande popolo della terra. Ha creato una mistica del luce, conclusione, non c'è più vita politica e non c'è più possibilità di preparare energie per i bisogni inevitabili del domani. 8. Ha preteso una docilità che ha reso l'Italia una cozzaglia di schiavi, pronti sempre a dire di sì, a battere le mani sature di entusiasmo. 9. Ha concentrato nello Stato l'organizzazione della Chiesa, spogliando la Chiesa della propria forza. 10. Ha creato un rovinio di leggi, consuetudini e associazioni che pongono ogni cosa e persone in vere dello Stato. Conclusione, il comunismo troverebbe domani già pronte le leggi per dar corpo ad una autocrazia. La Chiesa è accusata di essere in combutta col fascismo e con la Chiesa d'Italia la Santa Sede, ma la Santa Sede, credo, ha passato un periodo più difficile di questo nel quale rischia di compromettere seriamente per un secolo il prestigio morale che aveva accumulato. Allora, se voi confrontate questo dicembre del 36 con le lezioni sul fascismo di Togliatti, di 2 anni dopo, è più antifascista Carlini, è più antifascista Carlini, incredibile a dirsi, è più antifascista Carlini. Cos'è questo scarto fra i due registri? Quello di quelli che dicono che appunto il fascismo ha rappresentato il sogno lungamente atteso, perso il testo dell'altro, il sogno lungamente atteso dalla nazione, o la lucidità di Tardini che vede con una esattezza millimetrica, un'esattezza gomettiana, quello che sta arrivando. Lì in mezzo c'è esattamente quella questione che dice De Gasperi. Le masse, le grandi masse, ricompariranno dietro lo scenario. C'è la differenza fra una retorica che pensa di avere tenuto in pugno l'opinione pubblica e dall'altro una lucidità politica che vede la possibilità di fare qualche cosa di diverso. Il destino di quel trattato, di quella convenzione finanziaria e di quel concordato sarà dunque un destino che continuerà a giocare negli anni successivi fino alla fine della guerra una doppia funzione. Dall'altro è quello su cui posa la retorica propagandistica fascista e clerico-fascista, che sono due cose distinte e molto importanti, molto pronunciate. Dall'altro è il tipo di cosa che non impedisce la maturazione di un giudizio sul fascismo che passa da altri canali e da altre parti. E questo tipo di passaggio, diciamo così, e troverà anche dei consensi molto diversi. Per fare un caso, Francesco Ruffini, uno di quelli che giura fedeltà al fascismo e perde cattedra, uno dei 12 professori che perde cattedra, e uno che sono concordato sul trattato e sulla questione finanziaria da un giudizio positivo, li considera una necessità e una fatalità. Era tutto necessario da fare ed è stata una fatalità che ci sia arrivato a fare nel momento in cui comportava delle altre conseguenze. Dall'altra parte c'è l'atteggiamento di Mussolini verso il concordato. durante la discussione parlamentare di ratifica dei patti, Mussolini farà quel famoso discorso in cui prenderà a perle i papi, cui dirà che senza la forza dell'impero la Chiesa sarebbe rimasta una sesta ebraica. Per cui lui dice, io dichiaro gloriosamente di sentirmi cattolico ed anticristiano. Cattolico ed anticristiano, che per me è una definizione bellissima ed lapidaria ed immortale. Perché dice esattamente quello che lui voleva fare, voleva prendere una legittimità del cattolicesimo senza nascondersi tanto il fatto che tutto questo rappresentava una contraddizione patente con quello che era la struttura della fede cristiana, del pensiero cristiano, ma lì trovava il suo spazio. E la delusione cattolica rispetto al regime affiorerà esattamente come le altre, con i famosi passaggi che la storiografia ha identificato, i passaggi dal fascismo e poi di piccoli gruppi dell'antifascismo e poi di un cambiamento di prospettiva. Ma è interessante perché anche da parte di Mussolini c'è lo stesso tipo di atteggiamento. Nella famosa intervista con Yves de Beignac, Mussolini dice così: abbiamo un'opposizione cattolica alla cultura della rivoluzione? Indubbiamente sì. Dalla nostra parte, del mondo cattolico, abbiamo unicamente Romolo Murri. Ernesto Buonaiuti fa storia a sé, è nemico della Santa Sede come dei fascisti. Il resto ci è estraneo. Il caso di padre Costino Gemelli riguarda i temi della scienza più di quelli della politica militante. I cattolici che hanno aderito al fascismo, dopo la rottura del rapporto di collaborazione, di utilizzare il nostro potere, riconosciamolo, non fanno cultura. E quindi, alla metà degli anni 30, l'atteggiamento di ridimensionamento di quella che era stata la grande ondata del consenso della propaganda fascista ha trovato un suo punto di equilibrio. Da entrambe le parti c'è la convinzione di non mettere in discussione quello che c'era là dentro, ma anche la convinzione che là dentro non c'è tutto quello che ciascuno si aspettava di trovarci. Per sé, in effetti, soprattutto il terzo pezzo di quell'accordo, il concordato, conteneva alcune cose che venivano direttamente dallo statuto albertino, regione di Stato e così via, e concedeva alcune altri privilegi che avevano una funzione soprattutto di carattere simbolico. L'ordine religione era stato un'invenzione fascista di Gentile prima del concordato e apparteneva ad una visione idealistica dell'educazione nella quale i bambini dovevano fare religioni a scuola da piccoli perché erano piccoli e questo li educava all'interiorità e poi da grandi dovevano fare filosofia. Filosofia sostituiva la religione dopo le elementari, sarà dopo l'uscita di Gentile nel senso di istruzione invece che verrà estesa la religione e poi con concordato diventerà una materia obbligatoria per tutto il coso e rappresenta un sigillo, per tutto il corso diventerà un sigillo della cosa. Vado rapidamente verso la fine. E gli accordi del 1929 diventano così una specie di eredità in cui fango e frutto sono difficilissimi da distinguere perché in un certo senso si seccano l'uno sull'altro e vengono consegnati alla fine del regime e poi alla fine della guerra. E nel momento in cui la Repubblica di Salò elabora una Costituzione, e il ministro Piccini immagina di dover mettere in Costituzione i patti. La formula è una formula di riconoscimento della vigenza dei patti, e per Piccini ha uno scopo molto specifico e preciso, cioè quello di trasferire dal regime fascista nel regno al regime fascista della Repubblica la gloria di quell'accordo. Se pensate bene, la cosa non stava né in cielo né in terra, nel senso che in quel momento lì la Santa Sede, oggetto del Trattato dei Patti, non apparteneva alla Chiesa Sociale Italiana, per cui non era certo quello lì il passaggio che c'era, rappresentava un tentativo propagandistico di appropriarsi di quella faccenda. La questione si ripone dopo la liberazione ai costituenti. E la questione che si pone ai costituenti è una questione che ha fatto correre fiumi di inchiostro, perché, come tutti quanti ricordate e sapete, l'articolo 7 accoglie i patti lateranesi come principio di bilateralità. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno il proprio ordine, indipendenti e sovrani, i loro rapporti sono regolati dai patti lateranesi, le modificazioni accettate dalle parti non comportano revisione costituzionale. Quella discussione lì è una discussione estremamente interessante, perché ci dà la dimensione di come due generazioni, quella di De Gasperi e quella dei più giovani che avevano visto le sedi devastate nel 1931, si comportano rispetto a quel testo. Allora, per quanto curioso possa sembrare, la difesa dell'articolo 7 e dell'articolo 8, la scrittura del 7 dell'articolo 8, è di Dossetti, e la difesa dell'articolo 7 è di Togliatti contro Nenni. Prima spaccatura così verticale e così drammatica, fra i partiti di questo operaio, che ovviamente erano solidari dal punto di vista della collocazione internazionale. Perché a Dossetti interessava che ci fossero i patti lateranensi nell'articolo 7? Era un filo concordatario? No. No, assolutamente no. Era stato un clerico fascista o un clerico fascista? No. Era l'unico capo di CNM cattolico di tutto il nord Italia. Per poco, per una soffiata che fa arrestare quelli che c'erano prima di lui, però oggettivamente era l'unico capo di CNM cattolico di tutto il nord Italia. De Gasperi se lo va a prendere come vice segretario al nord, lo prende Bernardo Mattarella al sud, esattamente perché questa è la caratteristica che Dossetti ha e porta. Dossetti, dentro la dialettica democristiana del 45-46, è il portatore di un'idea di partito diametralmente opposta a quella dei popolari e di De Gasperi. Perché i popolari e i degasperiani in fondo avevano una lettura del fascismo di tipo crociano, no? La famosa parentesi. Il fascismo era stato, nell'evoluzione della storia italiana, dal liberalismo alla democrazia sempre più avanzata e matura, era costituito una parentesi cupa e nera. Croce per le parentesi dei teorati fascisti, no? Non un uomo di secondo piano, sosteneva questa tesi qua. Dossetti invece, come i professorini della Cattolica, che pure vedono ambienti in cui la Reggio Emilia aveva messo un'impronta fascista molto forte, e adottavano una lettura del fascismo di tipo gobettiano. Il fascismo non era affatto stato una parentesi, non era affatto stato una sfortunata serie di coincidenze che aveva consegnato il paese giusto all'uomo sbagliato. Il fascismo era, la popolare commedia famosa, era l'autobiografia della nazione. Il fascismo era il prodotto necessario, fatale, di quelli che erano stati gli errori del regime liberale. Il regime liberale aveva tenuto fuori le masse operaie e le masse cattoliche, e questo non poteva far altro che diventare a un certo punto quello. Il regime liberale aveva adottato il consenso cattolico in una funzione anticomunista e questo non, antisocialista, e questo non poteva far altro che arrivare allo sbocco fascista. Per cui De Gasperi e Dossetti hanno due idee della DC completamente diverse. Quella di De Gasperi è quella che diventerà non egemone, ma maggioritaria all'interno della, della DC. La DC deve essere un partito di centro guarda sinistra, come scrive sul Popolo del 1946, un partito di centro che guarda sinistra. Espressione molto astuta, perché guarda non si può vedere in tanti modi, insomma, cioè che guarda a sinistra. Però era importante che dovesse essere un partito di centro che guardava al centro, guardava a destra, da qualcosa. E una garanzia di sviluppo democratico all'interno di una collocazione occidentale, voleva dirla non messa fuori legge del Partito Comunista, voleva dire la conservazione del patto cellinista fino al massimo momento possibile, che sarà febbraio '47, e voleva dire la DC con quello che di fatto esprimerà nella prima legislatura repubblicana, un partito con una forte collocazione centrista, con una forte componente di sinistra e una capacità di riuscire ad assorbire alcune istanze filtrandole all'interno di un sistema di controllo del voto in cui l'anticomunismo diventa il garante del fatto che questo partito, senza organizzazione, diventi il partito principale del paese. L'immagine di Dossetti della DC è diametralmente opposta, è quella di un partito che è altrettanto anticomunista in senso stretto, ma con una ragione completamente diversa, cioè il partito che sia in grado, per la sua capacità di riformismo e di cambiamento delle strutture sociali, di fare concorrenza al PC e di prendersi gli elettori del PC per avere un partito di sinistra che sia un partito cattolico. Entrambi si rendono conto che il problema della democrazia italiana, in quel momento lì, però non è quello di scegliere fra queste due opzioni. La scelta verrà nell'estate del 1948, quando Dossetti immagina di fare un partito laburista cristiano a sinistra del DC e poi la cosa si ferma. Ma in quel momento lì il problema è un altro, il problema è quello di fare in modo che la Repubblica nasca con una capacità di consenso forte che sia quella che viene dall'esperienza civilista. Che quindi le grandi masse popolari che sono state fuori dal nation building ottocentesco e che con la loro assenza hanno determinato la nascita di uno Stato che è andato a creare il fascismo, in un certo senso non avrebbe potuto fare altro, se si può dire così, che quelle grandi masse la cui assenza ha portato il paese al fascismo invece diventino parte della struttura del paese. E questo vuol dire che la Costituzione deve essere fatta non da alcuni contro gli altri, ma deve essere fatta da tutti i partiti antifascisti. Deve essere una Costituzione, primo ordine del giorno della Commissione del 75, in cui ci sia non una teoria delle libertà, ma una finalizzazione delle libertà. Le libertà che la Costituzione tutela non sono tutte le libertà. La Costituzione non tutela la libertà di tingersi i capelli. La Costituzione non tutela la libertà di possedere uno, due o tre automobili. La Costituzione tutela quelle libertà che servono a costruire lo Stato democratico. E quindi sono libertà finalizzate e non libertà liberali. Non libertà liberali, la differenza fra le libertà del popolo, delle libertà, le libertà costituzionali e quelle di le libertà costituzionali sono libertà che hanno la finalizzazione, tant'è che sono libertà che limitano le libertà. C'è una libertà di aspirazione alla giustizia che limita in Costituzione addirittura la proprietà privata, cosa che faceva una certa impressione da leggere sulla Costituzione, non c'era in molte altre. Come si faceva a fare questo con un interlocutore che era la Santa Sede di Pio XII, che di democrazia non aveva nessuna esperienza e nessuna fiducia? Perché chi la vedeva come una continuazione del regime liberale la vedeva come un antagonista. regime liberale, era quello che era stato capace di tirare una riga sulla questione romana, avendo avuto la possibilità 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte prima del 29. E chi invece vedeva la democrazia repubblicana, una democrazia nella quale c'era questa presenza tutt'altro che tranquillizzante di un partito comunista socialista molto forte, gli era preso di essere proteggere. E per questo Pacelli fa scrivere ai gesuiti della civiltà cattolica tre bozze di Costituzione, con l'idea di consegnarle ai democristiani e di far sì che loro, scegliendo quella che si può fare, ne dotino una. La prima è una Costituzione confessionale, è di tipo franchista, con la rappresentazione costituzionale di quelle che sono impianti e istanze di dottrina sociale cattolico-romana e la tutela della religione cristiana rispetto a tutte le altre. La seconda è una costituzione confessionale tipo franchista attutita. Alcune cose vengono leggermente modificate. E la terza è una costituzione confessionale minimale, nella quale si chiede che ci siano alcune cose che sono le vecchie cose essenziali della tradizione cattolica intransigente dell'Ottocento, che erano la libertà della scuola, la dottrina matrimoniale di solidità del matrimonio in Costituzione e la posizione della Chiesa. Dossetti tratterà settimanalmente con le autorità ecclesiastiche durante il dibattito costituente il modo di fare una Costituzione che non assomiglia nella prima e nella seconda neanche alla terza, trovando molta volte interessanti. Interessante per esempio che Tardini, quello delle cose che vi ho letto prima, è un interlocutore molto complicato. Tardini era contrario alla formazione di un partito cattolico ed era favorevole alla presenza cattolica in più partiti, perché nel caso che avessero vinto i comunisti c'era anche una sinistra cristiana e i cattolici comunisti che non stavano antipatici dal punto di vista personale, ma che politicamente pensavano fossero utili. Tardini vuole la formula sulla scuola senza oneri per lo Stato. La vuole Tardini per una ragione molto semplice, perché Tardini dice: se noi finanziamo la scuola privata, noi daremo a Togliatti i soldi per fare le scuole del popolo. Allora, come dice Tardini in una famosa battuta folgorante molto comprensibile, noi le suore ce le abbiamo, Togliatti no. Quindi, senza oneri per lo Stato, perché la convinzione di Tardini era quello che la scuola cattolica poteva vivere benissimo con il suo personale scolastico di religiose, e gli altri no, per evitare la dissoluzione di quello che era una competizione che sarebbe stata per lui distruttiva.
Siamo già avanti.
E seconda questione, il matrimonio. Sul matrimonio passa la formula che conoscete della Costituzione, che è una formula a dir poco intricata. Perché mette come soggetto non il matrimonio ma la famiglia, e ha quello simbolo molto divertente che è una società naturale, no? Che la famiglia naturale è fondata sul matrimonio, dove non c'è l'indissolubilità, come poi cosa che poi permetterà le questioni delle leggi sul divorzio. Sui fatti la questione è quella dell'articolo 7 e dell'articolo 8 in modo particolare, perché è la dimensione dei fatti. Se voi leggete solo l'articolo 7 e togliete l'articolo 8, vuol dire una cosa. Se voi leggete l'articolo 7 e l'articolo 8, vuol dire un'altra. L'articolo 8 rappresenta una dottrina della libertà religiosa che in quel momento era condannata dalla Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica domandava libertà religiosa dove era minoranza e stato confessionale dove era maggioranza. Perché l'idea era quella che i diritti appartengono alla verità e non alle persone. E la formula di Colotto è una formula avanzatissima, diventerà la Chiesa Cattolica Vaticano II molti anni dopo, e consente di fare con l'articolo 7 un'operazione che è l'operazione che Togliatti accetta. Cioè l'operazione di prendere quello che era stato la cifra, il sigillo, il famoso fango schizzato dal coppio dei vincitori del regime e portarlo dentro il testo repubblicano. Lì c'è una discussione interessante perché come chiamare i fatti era una questione molto sensibile. L'ipotesi che c'erano era quella che si dicesse i patti vigenti, il rapporto generale dei patti vigenti, P maiuscola, D minuscola. Voleva dire chiaramente quella che era la cosa, ma non c'era la menzione patti lateranensi. Poi c'era una seconda ipotesi che era usare patti lateranensi con la minuscola, almeno con la minuscola di patti, almeno con la minuscola di patti, cioè togliergli qualche cosa. Il rischio qual era? Il rischio era quello che si sarebbe prestato alla parte reazionaria e della destra cattolica italiana un'accusa e uno strumento e un'arma per indebolire quella che era la nascita dello Stato democratico sulla base comune. Per cui alla fine la formula che va alla Costituzione del 75 che passa è quella P maiuscola e la L maiuscola. Ma passa alla Costituzione del 75, ma va in discussione in aula dopo la fine del tripartito, dopo che si è rotto il patto. E cosa sarebbe accaduto lì è una cosa che nessuno sapeva, perché in quel momento lì non c'era più nessun vincolo rispetto a quello e c'erano mille buone ragioni perché non solo la componente antifascista della Costituente, che era stragrandissimamente maggioritaria nell'Assemblea, ma soprattutto la componente antifascista del Partito Comunista, che era di sicuramente totalitaria all'interno della delegazione del Partito Comunista e molto forte nel Partito Cristiano, che lì si potessero pensare delle cose diverse. Alla fine si accetta quello. Si accetta quello, aprendo anche lì una lunga discussione sul fatto se articolo 7 costituzionalizza o meno i patti. La risposta è no. Perché costituzionalizza la bilateralità degli accordi, perché dopo si faranno le revisioni del concordato Cavaroli-Craxi negli anni 80, ce ne potranno essere delle altre in futuro, qualsiasi altro tipo di cosa. Questo per dire cosa? Questo per dire che quello che finisce l'11 febbraio del 1929 in realtà è un inizio di un processo con il quale si chiude una stagione che non è soltanto la stagione del conflitto, ma la stagione nella quale si rende possibile per una generazione che sarà quella dopo di cattolici assumere la difesa della democrazia costituzionale come difesa propria, come causa propria, e non semplicemente come un regime che è accettabile perché porta dei vantaggi o perché non porta dei danni. Questo funzionerà perché noi possiamo dire che questo ha funzionato così perché abbiamo l'idea che sia meglio dire così che un'altra cosa, no. C'è una riprova storica del percorso della riflessione costituzionale italiana che arriva alla famosa sentenza della Corte Costituzionale 203-1989 firmata da Casavola come relatore. La sentenza che dice che nella Costituzione italiana esiste il principio supremo di laicità dello Stato. Allora, una sentenza molto importante, non solo per quello che dice come contenuto, ma perché uno dice, ma perché la Corte Costituzionale dice che la laicità è un principio supremo, quindi appartiene alla sfera dei primi 13 articoli della Costituzione, anche se in Costituzione la parola laicità non c'è mai, e nessuno ce la voleva certo mettere e non sarebbe mai passata. È un abuso di Casavola, è un'interpretazione, come dire, edulcorata di Casavola della cosa, no. È l'interpretazione di un percorso storico in cui quello che era stato un atto drammatico di propaganda che aveva chiuso una questione molto lunga, a pian piano cambiato il suo significato e entrando dalla storia dell'Italia fascista alla storia dell'Italia repubblicana è diventata la base di quell'espressione molto bella che usa Togliatti nella discussione del 47, che è quella della pace religiosa. La pace religiosa. Perché il punto, pacchi o non pacchi, che rimane aperto della storia italiana, che in un certo senso diventa ancora più importante dopo le leggi razziste e che poi diventa ancora più importante oggi in un paesaggio religioso plurale come quello che noi abbiamo, è quello di rendersi conto che lo Stato non è semplicemente un ente terzo che regola il traffico tra credenti e non credenti in un modo sufficientemente razionale, ma deve essere quella compagine, quel consorzio, quell'istituzione, per dirla con Pasolini, nella quale ciascuno può portare il proprio apporto di solidarietà e di difesa di quelli che sono i valori comuni. Grazie.